cari ascoltatori, è il 5 maggio 2007, abbiamo un sacco di ospiti oggi in studio, alla mia sinistra Già dell'Andretto e davanti a me dietro il vetro ci sono due loschi figuri, Bruno Fiorini che fa i versi ma non li potrete sentire e Guglielmo Pispisa, tutti membri dell'ensemble narrativo dei Kaizen. Benvenuti a tutti, vi invito ovviamente a spegnere i cellulari. Bravo, complimenti. Eseguono prontamente. Noi adesso come iniziamo? Iniziamo con le scelte musicali dei Kaizen, visto che poi dobbiamo raggiungere il quarto membro, Aldo Soliani, al telefono. Già dell'Andretto ci descrive queste.
Ma il primo pezzo è un pezzo di Kuntale, si chiama Ozymandias ed è ispirato sicuramente alla parte ambientata nell'antico Egitto del nostro romanzo.
Bene, non abbiamo introdotto il romanzo, non abbiamo detto ancora nulla. E io adesso l'ultima definizione che ho trovato per il romanzo è un romanzo nomade, poi dopo ne parliamo con calma e mi dite cosa ne pensate, se è una definizione all'altezza del libro o no. Intanto raggiungiamo Aldo Soliani e ascoltiamo questo pezzo musicale. Che ci sia un ammutinamento radiofonico da parte dei miei ospiti che non condividono le scelte musicali tutti insieme, non so, la cosa
mi stupisce
perché da un ensemble narrativo ci si aspetterebbe un comportamento diverso, ecco, diciamo.
No, comunque, siamo tutti indisciplinati.
Sono commossa dal fatto che siate qua in tre fisicamente e uno telefonicamente, insomma. Ciao Aldo.
Ciao a tutti.
Stai bene?
Molto bene, grazie.
Bene.
Perché sono distante dagli altri tre pazzi di cui non condivido assolutamente i gusti musicali.
Ecco, vabbè, questo è un rischio che
perché sei un metallaro.
Siamo costretti, esatto, a correre qua a Monpracem quest'oggi, che abbiamo deciso di dedicare interamente al vostro romanzo. Allora, la strategia dell'ariete, una spy story, un intrigo trans e internazionale, trans perché poi attraversa il tempo e non solo lo spazio, un romanzo nomade. Chi di voi si presta a fare un breve riassunto del romanzo?
Sì, Guglielmo.
Aldo, faccio io?
Guglielmo.
Vai. Beh, il romanzo gira attorno a una sostanza misteriosa che dà la possibilità, il potere di gestire in qualche modo la volontà delle persone. È un'origine anch'essa misteriosa e molto risalente nel tempo, 2500 a.C. in Egitto, e si seguono attraverso varie epoche storiche e ovviamente vari luoghi geografici e le peripezie e i tragitti che questa sostanza andrà a fare e portata in giro, diciamo così, da una setta segreta che ha il compito di non diffondere e di proteggere quindi l'umanità dall'eventuale diffusione della sostanza stessa. E le epoche storiche sono essenzialmente quattro, appunto l'Egitto nel 2500 a.C., la Cina degli anni 20 in un periodo molto interessante, agli albori del comunismo e alla decadenza del vecchio impero, e il Sud America degli anni 40 e infine gli Stati Uniti degli anni 50, il periodo del maccartismo.
Bene, siete tutti d'accordo sul suo riassunto oppure su questo? Avete qualcosa da dire?
Ma è in linea di massima, sì. No, volevo solo dire, Bruno, Aldo si aspetta un attimo a scolare la pasta e apparecchiare la tavola perché arrivavano dei rumori strani qui in radio.
Io a differenza dei tre lavativi ho una famiglia, quindi
sono una persona seria.
Tengo famiglia.
Esatto, ho la testa a posto.
Certo. Sentite, però, in questo romanzo fino a un certo punto il lettore ha chiaro chi sono i buoni e chi sono i cattivi. E dopo poi si perde, insomma, questa impressione si perde perché sembra che i buoni siano asserviti al male, ma non lo sanno. Allora vorrei chiedervi, è un'idea politica la vostra o è un'idea semplicemente efficace dal punto di vista narrativo?
Ma forse non è né politica né paracula, è un'idea che nasce assieme al libro, insomma una delle coordinate su cui il libro posa la sua struttura è quella del conflitto, a già partire dall'esergo cioraniano che dice che dopo 12.000 anni di combattimenti tra Ormuzda e Riman vincerà, insomma rappresentano più o meno i due principi, bene e male, nella religione vetero-iranica. Ma in realtà i due principi si scontrano lungo tutto il libro e incarnati dai personaggi, ma si confondono continuamente. I nostri personaggi non sono stati tagliati con l'accetta e quindi, come succede nella vita di tutti i giorni, le loro intenzioni, per quanto possano essere buone o cattive, lastricano la strada che li porterà verso l'inferno o il paradiso. Diciamo che è stata una scelta naturale che è nata proprio insieme alla storia che volevamo narrare.
Sì, si confondono fino a quasi scambiarsi i ruoli in un certo senso, cioè persone collocate in un certo momento o in una certa situazione possono di volta in volta apparire buone, apparire cattivi, ma in fondo sono sempre loro stessi. Un po' anche volevamo anche fare uno specchio della realtà, insomma, in fondo la gente è così, in fondo, che si voglia o no, ognuno ha i suoi aspetti buoni, chi più chi meno, si naviga tutti su da una sponda all'altra, diciamo. Poi c'è chi rimane su una sponda e non torna più indietro, c'è chi invece cerca di barcamenarsi come meglio può.
Quindi sì, direi che sicuramente è tutto molto umano, diffidiamo dalle verità assolute, quindi anche dalle posizioni totalmente in bianco o in nero. Ci sembrava normale quindi che anche i personaggi del nostro romanzo rispecchiassero questa dualità in un certo senso.
Una dualità che però, insomma, lascia abbastanza interdetto il lettore, nel senso che non riesce mai ad affezionarsi a un personaggio che quest'ultimo viene scaraventato in un ruolo che non ci si aspetta, che comunque, insomma, ecco, non ammiccate molto al lettore in questo senso.
Sì, non abbiamo voluto ammiccare. Beh, c'è un aneddoto forse che è divertente raccontare. Siamo stati a Roma ospiti di una libreria trotskista e siamo stati accolti dal proprietario della libreria con un sorriso stampato in faccia mentre ci diceva: maledetti, mi avete fatto amare un nazista.
In effetti io non ho amato il nazista, devo dire la verità, ho preferito ovviamente le figure più evidentemente positive, le uniche, insomma, che sono tre sostanzialmente: Shan Feng, Felipa e il gatto.
Sì, anche se forse non è proprio giusto dire non ci si affeziona dei personaggi, secondo me invece è proprio la sfida che forse almeno fino ad ora ci sembra di aver capito che è stata vinta, è proprio il fatto che il lettore si affezioni a dei personaggi che in realtà, cioè, normalmente non ci si affezionerebbe.
Non c'è, cioè, a cena normalmente.
Esatto. non ci scambieresti neanche due parole.
Per quanto
anzi,
anche
rifiuteresti molto volentieri.
Poi Guglielmo, correggimi se sbaglio, ma per quanto anche Shang Feng in realtà forse sì, è il personaggio a cui è più facile affezionarsi, il personaggio diciamo tra virgolette positivo, ma insomma fa delle cose mica tanto simpatiche.
Abbastanza è facile affezionarsi a Shang Feng perché è il filo conduttore del un po' di tutte le epoche tranne naturalmente il 2500 avanti Cristo, e non è evidentemente un criminale assoluto, non rappresenta sicuramente il male assoluto, però nel suo piccolo è un assassino, è un criminale, è un faccendiere, è un piccolo,
sì, insomma non è pulitissimo,
non è proprio pulitissimo,
un mutilatore.
No,
un
però mutilatore, però è un umile, no?
Sì, questo forse in effetti è un tratto quasi a tutto tondo del personaggio,
è anche un idealista almeno fino a un certo punto,
sì. Poi l'ideale lo abbandona, esatto. Lui abbandona l'ideale.
Sentite, prima di chiedervi come avete scelto come pesce pilota il buon Shang Feng, ci ascoltiamo un altro pezzo musicale, se ce lo descrive il buon Jadel.
No, per favore, dai.
Purtroppo
metti Duran Duran.
Non li ho. Ok, il pezzo numero 4 mi dice.
Speriamo vada meglio.
No, il pezzo numero 4 è The Great Destroyer, dal nuovo album dei Nine Inch Nails.
Allora andrà sicuramente meglio.
Che è particolarmente riuscito secondo me come album rispetto a quello precedente, e questo pezzo diciamo che ha il suo perché, insomma parte abbastanza pop e poi delira.
Sì, e poi appena delira toglielo però.
Va bene, mi farete dei segni irrefutabili. Fumiamo, perché qua insomma hanno una reazione abbastanza, hanno tra un po' l'orticaria.
D'altronde sono dei fan dei Duran Duran, cosa vuoi fare?
Aldo, no, Aldo appoggio tu? Totalmente Jadel, ovviamente.
Grande, okay. Aldo.
No, ma ok, infatti diceva, parliamo con Aldo adesso. Senti Aldo, sì. Rispondi tu alla domanda di prima, cioè perché avete scelto, come è nato Shang Feng come personaggio, come no? Filo conduttore che tiene insieme
tutto. Non abbiamo fatto diciamo scelte a tavolino, in questo senso il libro è nato con degli incipit lanciati anni fa, appena dopo essersi conosciuti, è quasi come un gioco, e dunque nella maniera più naturale e assolutamente non programmata possibile. Poi ovviamente per far sì che il lavoro avesse una struttura abbiamo deciso di discutere a fondo la trama e andare a vedere dove la storia andava a parare, e in quella sede abbiamo potuto valutare così un po' i personaggi che erano in discussione e vedere le caratteristiche in linea generale. Sean Feng era sicuramente, un po' per simpatia forse inizialmente, quello che ci ha dato un po' più di fiducia in questo senso, e tra l'altro appunto, come diceva Guglielmo prima, il fatto che attraversi tre delle quattro epoche, comunque quelle intrecciate tra di loro, quelle del Novecento, dava anche una certa continuità all'interno della storia stessa. Dunque non credo ci sia un motivo particolare deciso prima di poi occuparsi della stesura vera e propria. È stato più che altro un rendersi conto di quello che la storia sembrava poter dire, appunto da questa nascita molto casuale, e poi sicuramente un lavoro di aggiustamento e cercando di far sì che questo emergesse il più possibile. Sicuramente anche le varie fasi di riscrittura, di cambiamenti, di tagli, aggiunte che abbiamo fatto nei tre anni, perché tre anni sono stati di lavoro che ci sono voluti, abbiamo cercato di affinare ancora meglio questa cosa, e direi che adesso emerge sicuramente nel suo splendore il personaggio che ci porta fino praticamente alle ultimissime pagine.
Sentite, le location di questo romanzo come sono venute fuori? Perché non sono affatto scontate, insomma, no? Forse quella più...
Sì, a parte l'Egitto, forse, delle piramidi che...
No, a parte l'America, secondo me, gli Stati Uniti, insomma, Baltimora degli anni 50, il resto è assolutamente...
Ma in realtà
Guglielmo Pisa, diciamolo, sì, se no gli ascoltatori non lo sanno,
sì,
chi parla.
Non importa il nome, non è importante, la storia è importante.
Vai. La mitopoiesi,
certo.
Vai.
E, abbiamo scelto dei periodi storici, o dei periodi storici hanno scelto noi, perché si trattava sempre e comunque di periodi storici in cui c'era stato un momento di crisi, o meglio l'inizio del momento di crisi, per dire gli anni 20,
i nodi, insomma,
ecco, gli anni 20 in Cina sono il momento in cui nasce il Partito Comunista Cinese, quindi nasce poi tutto quello che verrà dopo e con il Partito Comunista Cinese, e finisce un'epoca, finisce un'era, l'impero e via dicendo. E stessa cosa si può dire degli anni 40 del Sud America, in realtà, perché degli anni 40 in genere, ma Sud America poi magari già del può specificare qualcosa in particolare. È un periodo importantissimo per ovvi motivi, insomma la Seconda Guerra Mondiale sta volgendo al termine quando comincia, diciamo, il nostro Paraguay, che poi insomma comincia da lì.
Sì, beh, come dice Guglielmo, l'Europa insomma sta capitolando, no? L'ideale che si era venuto a formare la vecchia Europa sta per finire, gli ideali che si erano venuti a formare con il fascismo, il nazismo in Europa stanno capitolando sotto i colpi della guerra. Per quanto riguarda invece il Sud America, appunto, è il famoso buon ritiro nazista, è il proprio Paraguay, quindi un momento di infiltrazione da parte di certi personaggi che arrivano in Sud America e cominciano a mettere le mani in pasta, e poi non solo loro ma anche da altre parti, poi avranno le conseguenze che avranno su quello che sarà poi la storia del continente sudamericano fino ai giorni nostri.
Sì, anche l'antico Egitto è colto in un momento abbastanza decisivo, diciamo l'impero di Cheope, sì, siamo nella quarta dinastia, l'impero di Cheope si sta espandendo al massimo, stanno per essere costruite le tre magnificenze, anzi una ancora, diciamo, è l'unica rimasta delle sette meraviglie del mondo ancora in piedi, per cui diciamo anche lì siamo in un periodo che segnerà in modo massiccio e definitivo.
Si può
la
dire
storia.
Che ciascuno di voi è il papà di una delle location o no?
Ma in linea di massima sì, almeno inizialmente, poi si è talmente riscritto, riattaccato, ricollegato, inserito personaggi, tolto personaggi, aggiustato, che alla fine siamo un po' tutti padri di tutto, insomma.
Sì, insomma, sì, insomma. È un parto bastardo in realtà.
Sono tutti figli bastardi, insomma. E Aldo ride, almeno riesce a interloquire con
ridi,
noi.
Ridi per non piangere.
No, rido perché questo libro, diciamo spesso durante le presentazioni, un po' tutti noi lo odiamo in fondo, perché ovviamente siamo contentissimi di quello che è successo, ma è entrato talmente tanto nelle nostre vite, nel nostro cervello, in alcuni momenti che un pochettino di sano odio a volte lo proviamo, ma d'altronde credo che sia assolutamente normale. Il libro è proprio un tipo di cosa per cui si arriva al momento della pubblicazione pieni, assolutamente strapieni, e non si vede l'ora, diciamo, di pensare ad altro. Questo credo sia assolutamente normale, quindi.
Sì, credo di sì, insomma, però forse lo odiate perché non è figlio di ciascuno, di un, insomma, figlio unico, no?
No, ma no, direi no, questo forse è un motivo per cui lo amiamo. Lo odiamo perché, chiaramente nell'accezione del termine odiare che ha utilizzato Aldo, lo odiamo perché ovviamente ci ha resucchiato tantissima energia, ci ha fatto tribolare, è stata dura, però...
Anche forse
è un odio col sorriso, è un odio col
sorriso. Vabbè, poi ognuno ha i suoi motivi personali, in realtà.
Sì, certo.
Per l'odio.
E già dell'Andretto, un altro pezzo musicale.
Sì, beh, sono tra playlist. Ci abbiamo messo 3 anni e sono corsi via come macchine impazzite, come cantavano i Kina negli anni '80, di questo pezzo che si chiama appunto Questi Anni.